Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Mercoledì 31 maggio. Negli ultimi studi abbiamo considerato l'importanza di essere dedicati alle opere buone. Anche se abbiamo già esaminato tanti brani che parlano dell'importanza delle opere buone, potremmo avere vari altri studi guardando altri brani, perché di brani ce ne sono tantissimi. Infatti avevo uno studio intero di altri brani che parlano dell'importanza di essere dedicati alle opere buone. Ma ho deciso di non fare, perché ho già fatto due studi sull'importanza di essere dedicati alle buone opere. E ho deciso, va bene, il concetto credo, spero che abbiamo capito, è importantissimo, è un frutto della vera salvezza, quindi se manca, metti proprio in dubbio il fatto che uno sia salvato, è una cosa che porta gloria a Dio, che è un privilegio immenso, eccetera. Allora, in questo studio quello che vorrei fare è di arrivare a capire più in modo specifico, un pochettino, non tanto specifico, cosa sono le opere buone, come riconosciamo che un'opera è da fare, e poi, forse più tempo su quest'ultimo, come possiamo compiere più opere buone, visto che dobbiamo essere dedicati. Ed essere dedicato a qualcuno, uno che è dedicato a qualcosa, se lo fa saltuariamente, usereste mai la frase lui è dedicato a quell'attività? No, si dice, quando si usa la parola dedicato, lui è dedicato alla famiglia, lui passa un sabato a casa, a mese con sua famiglia, diresti mai di un uomo così è dedicato alla famiglia e fuori tutti gli altri giorni? Lui è molto dedicato alla lettura della Bibbia. Legge la Bibbia anche 3-4 volte al mese. Usereste la parola dedicato per uno così? La parola dedicata vuol dire uno che proprio, quando pensa a quella persona, pensa a quell'attività o quella caratteristica o quello che è. È così anche per opere buone. Però il problema è che spesso arriveremo. Allora, un brano centrale abbiamo citato, ma vorrei guardare, considerare questo brano. Uno dei brani che spiega più di opere buone di qualsiasi brano della Bibbia sarebbe Primo Pietro 4, 10, 11. È un brano fondamentale che spiega moltissimo sulle opere buone, quindi vogliamo passare alcuni un po' di tempo in questo brano. Primo Pietro 4, da 10 ad 11. Questo brano ci insegna vari principi fondamentali che riguardano le opere buone. Vorrei iniziare chiedendo a Dio di guidarci, perché è un discorso importantissimo e abbiamo sempre bisogno dello Spirito Santo per capire la parola di Dio. Oh Padre, arriviamo con tante cose per la testa. Abbiamo tutti una vita piena, a cose che richiedono pensieri, attenzioni, abbiamo bisogno, abbiamo voglia, abbiamo proprio necessità di calmare i nostri spiriti, di poter concentrare, ma la nostra concentrazione non basterebbe mai se tu non operi per aprirci gli occhi e illuminarci, quindi chiediamo l'opera dello Spirito, sia nel mio insegnare come nelle ore di preparazione. Sia nel nostro ascoltare, aiutaci a comprendere di più dell'immenso privilegio, oltre alla responsabilità, di poter essere dedicati alle opere buone. Nel nome di Cristo Gesù ti chiedo. Amen. Allora, leggiamo. Primo Pietro 4, 10, 11. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette a servizio degli altri, Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Prima di tutto, in questo brano, la prima cosa che Pietro dice, o Dio dice tramite Pietro, è di essere buoni amministratori. E cosa impariamo già con quella parola? Un concetto fondamentale da ricordare, se no veramente combiniamo. Cosa vuol dire? Noi siamo amministratori delle nostre vite, non padroni. Così dice in Primo Corinzi 6:19, se non sbaglio, Primo Corinzi 6 qualcosa. Voi siete stati comprati a caro prezzo, perciò non appartenete a voi stessi. Glorificate Dio con i vostri corpi. Non appartenete a voi stessi. È sbagliatissimo e abominevole per un credente di dire: è la mia vita, è il mio tempo, sono i miei soldi, non voglio fare quello. È malvagio, perché sto dicendo che qualcosa che è di Dio è mio. Quello che siamo appartiene a Dio. Noi siamo amministratori di quello che è di Dio, e un amministratore deve essere fedele a gestire per il bene di chi? Di se stesso o del padrone, del proprietario, giusto? Se noi impariamo questa verità, ci trasforma la vita. Non è il mio tempo, non sono i miei soldi, non è la mia forza, è di Dio, che Lui mi ha dato da usare, da gestire per Lui. Quindi si inizia così, come i buoni amministratori, e poi ci spiega cosa ci rende un buon amministratore. Io voglio essere un buon amministratore, perché abbiamo letto nell'ultimo studio sulle opere la parabola, due parabole, dei talenti, e quei uomini che avevano ricevuto talenti o mine, i primi erano buoni amministratori e avevano sentito quelle parole stupende e meravigliose dal padrone quando si sono resi conto a lui di come avevano amministrato quello che avevano ricevuto. Ben fatto, servo mio fedele e buono, entra nella gioia del tuo padrone per tutta l'eternità. Ma solamente i buoni amministratori entrano nella gioia così. Allora, come buoni amministratori, tutto quello che siamo, tutto il nostro tempo, tutti i nostri soldi, tutte le nostre capacità, tutta la nostra forza, tutta la nostra intelligenza, tutta la vita stessa appartiene a Dio. Quindi quando investiamo tempo per Dio, come esempio, non solo tempo, non stiamo realmente dando a Dio qualcosa, stiamo semplicemente usando quello che appartiene a Dio per Dio. Quando non ci dedichiamo alle buone opere, stiamo rubando quello che non è nostra. Quindi siamo amministratori, non padroni. Questo mi libera moltissimo, perché cambia anche la mia responsabilità. Cioè trasforma moltissimo se io posso vivere questa realtà. E siamo amministratori della svariata grazia di Dio. Tutto quello che abbiamo, l'intelligenza, capacità, opportunità, forza, tutto è per grazia. Cos'è? Secondo Corinzi 4:7 dice: cosa avete che non avete ricevuto? E se l'avete ricevuto, perché vi vantate come se non l'aveste ricevuto? Cioè, cosa avete per merito vostro? Niente. Allora perché vi vantate? Allora, tutto quello che abbiamo viene per mezzo della grazia di Dio. E poi dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo la grazia che ha ricevuto. Allora, qui è tradotto dono, ma la parola in greco è una variazione della stessa parola per grazia. Due parole sono sinonimi, cioè sono tutti e due basati su grazia. Allora, perché un'altra traduzione sarebbe doni per grazia, ognuno dice, secondo il dono per grazia che ha ricevuto, lo mette a servizio degli altri. Buonasera, stiamo 1 Pietro 4, 10. Quello, allora, qui un principio importante, quello che abbiamo, cosa hai tu? Hai tante cose, da Dio, tutto. Dice di mettere al servizio degli altri quello che hai tu. La nostra capacità, il nostro tempo, le nostre forze, i nostri soldi, il tutto. A servizio degli altri. Altri qui riguarda principalmente altri credenti, come in Efesini parla che il corpo cresce mentre ogni membro dà quello che ha, per lo sviluppo dipende da tutti. Ci sono alcuni casi quando riguarda non credenti, Galati 6 dice fate del bene a tutti, soprattutto quelli della casa della fede, eccetera. Quindi gli altri, maggiormente del corpo, perché ci edifichiamo come corpo, non escludendo non credenti. Dobbiamo utilizzare quello che abbiamo, che siamo, quindi abbiamo ricevuto da Dio, non per il nostro comodo, non per quello che ci fa essere al nostro agio, ma per il bene degli altri, secondo il bisogno. Questo brano non dice di adoperarci per quello che ci fa stare comodi, che ci dà piacere, o quello che preferiamo. Dice di metterci a servire gli uni gli altri. Ci comanda di mettere quello che abbiamo ricevuto al servizio degli altri. Dobbiamo servire. Allora, si serve in base al bisogno. Avrò più da dire su quello fra alcuni minuti, Dio volendo. Per ora, andiamo avanti nel brano. Il versetto 11 del brano continua spiegando che dobbiamo mettere al servizio i nostri doni. Voglio rileggere quello. 11. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Allora, ho menzionato in un altro studio, ma dico ancora, ci sono due categorie di doni spirituali. Questo versetto menziona questi due, il parlare e i servizi. I doni di parlare riguardano le parole, cose che diciamo che riguardano Dio. Per esempio, insegnare è un dono che riguarda il parlare, come lo è predicare, che sono simili. Un altro è proclamare il Vangelo, o diciamo anche evangelizzare. Per esempio c'è anche la consolazione, dare una parola di consolazione. Uno è scoraggiato, abbattuto, è una parola di consolazione. C'è incoraggiare, c'è esortare. Questi sono tutti esempi di doni spirituali che riguardano il parlare. Quando abbiamo un dono che riguarda il parlare, dobbiamo adoperarlo per il bene degli altri. Infatti, questi sono doni che servono per gli altri. Dobbiamo servire gli altri con le nostre parole, però non è automatico. Non dobbiamo dire del nostro. Dobbiamo dire solamente quello che realmente edifica ed è solidamente fondata nella parola di Dio. Però questo richiede una cosa, richiede tempo e preparazione. Ok. Ciao. No, ok. Allora, non dobbiamo dire del nostro, e per non dire del nostro, per dire quello che è fondato nella parola, richiede impegno. Perché se io non mi impegno a conoscere la parola di Dio, cosa dirò? Dirò cose di Dio se ho piacere di parlare, ma cosa dirò? Non lo so, ma dubito che sarà fedele alla parola di Dio. E così posso sfiare qualcuno e mettere in testa qualche idea falsa, perché non ho timore di dire del mio. Non ho la voglia di impegnarmi, dico quello che mi viene in mente al momento, più o meno mi ricordo così. Allora, non sto dicendo che se non ho memorizzato la Bibbia totalmente a memoria non devo dire niente, non sto dicendo quello. C'è un equilibrio. Però poter svolgere un ministero sempre più ricco, edificante, richiede impegno ad essere ben cibato, ben chiaro su cosa dice la Bibbia per poter dire le parole giuste. Dobbiamo fare come si annuncia gli oracoli di Dio, cioè annunciare gli oracoli di Dio. I profeti che avevano la parola diretta da Dio, con quale atteggiamento dovevano annunciare le parole da Dio? Con tanta casualità, ragazzi, voglio dirvi la cosa che Dio... O con grande, un certo timore, reverenza, che sapevano di annunciare letteralmente le parole di Dio. Allora, quando noi parliamo di Dio, è meno sacro? Il fatto che loro avevano avuto da Dio in modo diretto la voce, e noi abbiamo dalla parola di Dio, è meno sacro quello che diciamo noi? Non è meno sacro. Se stiamo parlando fra di noi o con un non credente, non è meno sacro di quello che facevano i profeti di una volta. Allora, dice di parlare come si... come... si dice... con, come annunciare gli oracoli di Dio, con una reverenza di capire quello che, di cui stiamo parlando. Passo poi ai doni di servizio, di servire. Tantissimi esempi qua. Misericordia. Misericordia è di aiutare persone con grandi bisogni, di solito fisici. Nella Bibbia spesso, per esempio, malati. Aiutare ministri, dice in Romani 12, che serve un aiuto proprio pratico, che serve in mille modi diversi. Donare, dare soldi o beni per soddisfare certi bisogni. E quindi, come dico, uno dei principali è servire, anche donare. Questi sono i due che servono quasi sempre. L'apostolo Paolo aveva tanti collaboratori, ma di quello che si capisce, pochi predicavano. Allora, tanti aiutavano in altri modi dietro le quinte. Per esempio, c'erano gli uomini che portavano le sue lettere da una chiesa all'altra, che richiedevano viaggi lunghissimi, pericolosi, delle volte di settimane o mesi. Portare una lettera da Roma a quello che noi chiamiamo Turchia all'epoca, o andare 4, 5, 800 chilometri a piedi per portare a quell'altra chiesa, non era una cosa di un pomeriggio. E questo era il loro servizio. Quindi quale dono sarebbe? Non era di parola, era un dono di servire, proprio di portare questa lettera, questa rotola, curarlo, da non farlo bagnare nella pioggia, fino a quella chiesa, consegnarla con cura. Tito, un evangelista, quindi aveva il dono di predicare, di insegnare, ma aveva anche il dono di servire, perché Paolo comanda a Tito di provvedere con cura per il viaggio di Apollo e Zena, che andavano probabilmente a predicare o insegnare, quasi sicuramente. E Tito, pur essendo evangelista, doveva mettersi da fare a provvedere materialmente tutto quello che serviva per loro, in modo che quando erano pronti a partire non dovevano pensare a niente, tutto era pronto per loro, e loro partivano avendo tutto. Io posso dire, quando noi facciamo viaggi, da anni io non penso minimamente alla valigia. Se noi facciamo viaggi, Serena, fra l'altro, ha il dono degli aiuti, di aiuti, servizio, e lei fa la mia valigia se ho uno separato, o la nostra se abbiamo uno insieme, e io non devo pensare. Caso mai mi fanno domande se preferisco una certa camicia, di solito ci pensa lei che ha un occhio molto meglio del mio, e io non devo pensarci. E pronto di andare, prendo, metto la valigia in macchina senza aver dato un minimo pensiero. Mi togli di testa tutto quel pensiero. E Tito doveva fare così per il viaggio di Apollo e Zena, liberando loro di poter insegnare lì dove erano finché non era il giorno di partire. Poi lui portava loro la valigia, che aveva anche i soldi che servivano e tutto, e diceva: fratelli, qui c'è tutto quello che vi serve per il viaggio. Perché aveva detto loro prima, sicuramente, ci penserò io, voi andate avanti ad insegnare qui. E quando è tempo di partire, perché Paolo aveva detto, provvedi con cura al viaggio di loro. Questo è un dono di servire. Allora, il dono di servire è estremamente importante per promuovere la crescita della Chiesa e la gloria di Dio. E anche molto spesso è un dono poco visibile. Spesso, e tristemente, alcuni credenti considerano questo dono poco importante. Non è che ci pensano automaticamente. Quel modo di pensare ostacola molto l'opera di Dio compiuta dalla Chiesa. Infatti, il dono di aiutare è molto importante. Però, essendo poco visibile, chi cerca un dono che sembra importante agli occhi umani, eviterà quello di aiutare. Invece, chi vuole solo glorificare Dio e non importa essere visto, sarà attratto anche all'aiutare. Infatti, in Romani 12:16, vi leggo, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Tornando poi al nostro brano in 1 Pietro 4, chi compie un servizio deve farlo mediante la forza che Dio fornisce. In altre parole, in ogni cosa che facciamo, anche nell'insegnare, dobbiamo essere pienamente coscienti, questo è importante, di proprio renderci conto che quello che facciamo non facciamo perché noi siamo bravi e noi siamo forti, facciamo perché Dio ci sta dando la forza, perché Dio è geloso della sua gloria. E così a Lui va tutta la gloria. Infatti, quale deve essere lo scopo di tutto questo impegno a servire gli altri? Come ho spiegato nel primo studio, non è principalmente per il loro bene, anche se quello è un frutto, è principalmente per dare gloria a Dio. Infatti, il versetto dice, affinché in ogni cosa, servite gli altri con i vostri doni, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Lo scopo di tutto quello che facciamo dovrebbe essere quello di glorificare Dio. Infatti il versetto dice di glorificare Dio in ogni cosa. Dio ci comanda di vivere in modo che tutto quello che facciamo lo glorifica. Ricordate, siamo amministratori. Tutto appartiene a Dio. Poi il versetto conclude con per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Tutto quello che facciamo che porta gloria a Dio, facciamo per mezzo di Gesù Cristo. Quindi a Lui tutta la gloria. Allora, riassumendo questo versetto, questi due versetti, siamo amministratori, non padroni. Dobbiamo mettere i vari doni che abbiamo solamente per grazia, al servizio degli altri per portare gloria a Dio. Voglio aggiungere un piccolo parentesi qui, ma non c'è un problema. Scusami, tu mi stai dicendo che noi dobbiamo dedicarci, o io devo dedicarmi, a pensare sempre agli altri e servire gli altri? Allora, cosa succede quando una chiesa vive così? A livello matematico dico 10, che può essere 100, può essere... Allora, diciamo 100. Una chiesa di 100 membri. Se ognuno è egoista e cerca di servire se stesso, quante persone servono quel credente? Uno. Sì, uno. Se invece in una chiesa di 100 tutti vivono questo e servono gli altri, e non loro ognuno se stesso, quanti credenti servono quel credente? 99. Tu preferisci essere servito da 99 o da 1? vi assicuro una cosa. Se una chiesa vive così, tutti vengono serviti molto meglio. Quando ognuno vive egoisticamente cercando di pensare a se stesso, tutti mancano in modo tremendo. Quando tutti vivono per il bene degli altri, tutti vengono curati in modo stupendo e Dio sarà glorificato. Allora, dobbiamo mettere quello che abbiamo da Dio, i doni, al servizio degli altri. Qual è l'atteggiamento corretto, giusto per un servo? Cioè, quale atteggiamento dovremmo avere nel svolgere le buone opere? Dobbiamo essere servi gli uni degli altri, con gli altri. Abbiamo letto domenica, se non sbaglio, ho letto in Giovanni 13 quando Gesù ha lavato i piedi dei discepoli, un lavoro umile, e lui ha detto, se io che sono il Signore, il padrone, il maestro ha fatto questo, anche voi dovete fare così, che voi non siete il Signore e il maestro. Come si comporta un buon servo? Un buon servo è umile. Un buon servo pensa sempre agli altri, sta sempre attento per notare quali sono i bisogni degli altri che sta servendo. Un buon servo non aspetta che viene chiesto, egli stesso è attento a notare quali sono i bisogni. Un esempio di un buon servo sarebbe un cameriere buono in un ristorante di alto livello. Sta sempre lì guardando il suo tavolo, i suoi clienti. Lui non aspetta che lo dica, cameriere, non ho acqua, non ho vino. Lui non aspetta questo. Un buon cameriere in un ristorante di alto livello, lui è attento. E appena uno il bicchiere è metà pieno, lui è lì senza disturbare a riempire. Ci pensa lui. Un buon ferista nella sala operatorio è una serva del chirurgo. Non sta lì aspettando che facendo altre cose. Sta guardando e se conosce molto bene i mestieri, anticipa quello che servirà al dottore e prepara. Lui mette fuori la mano e lei mette in mano e lui non deve dire parola. È lì subito. E quindi voglio incoraggiare voi genitori ad insegnare ai vostri figli che siete contenti quando loro fanno quello che viene chiesto a loro, ma siete molto più contenti quando loro fanno per testa loro quello che non viene chiesto, perché vedono che serve. C'è una bella differenza fra fare perché mi hanno chiesto con un buon cuore e fare quando non mi hanno chiesto perché ho visto io che serviva. E dobbiamo essere servi che hanno quel tipo di cuore là. Un servo fa cose che delle volte non sono comodi, che lo mettono in situazioni di disagio, perché vede che serve. Delle volte quello che fa gli saranno facile e delle volte gli sarà difficile. Delle volte possono essere piacevole e delle volte possono essere cause di lacrime. Per esempio, quando l'Apostolo Paolo doveva scrivere una lettera, perché lui aveva il dono del parlare per il Signore, e doveva per scritto parlare, tramite la lettera, riprendendo i credenti di Corinto, non era un piacere per lui. Vi leggo quello che Paolo dice della sua lettera di riprensione. Poiché, questo è 2 Corinzi 2,4, poiché vi ho scritto in grande afflizione e in angosce di cuori con molte lacrime, non già per attristarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi. Aveva grandi afflizioni, angosce di cuore e molte lacrime. Non era piacevole per Paolo di dover riprendere loro. L'ha fatto perché era il suo servizio per i loro beni. Era tutt'altro che un piacere. E delle volte un servizio è terribile, è pesante. È difficile, però è la cosa giusta. Non sempre saremo attratti alle buone opere naturalmente, anzi, possono molto spesso andare contro la nostra carne. Servire può essere difficile e delle volte doloroso, basta leggere la vita di Paolo, però uno che ha il cuore giusto serve in base al bisogno, non in base a quanto gli è facile o piacevole. Uno dei modi che possiamo capire quello che Dio ha per noi da fare è che Dio lo mette non sempre, però spesso lo mette proprio davanti a noi. Allora, io posso ignorarlo e non vederlo e calpestarlo, però sono io che sto scegliendo di non avere occhi attenti. Dio non mi chiede di fare quello che non mi permette di fare. Se io sono un disoccupato e a stento ho da mangiare io, letteralmente ho appena appena da mangiare, ma proprio a stento. E se io vedo un gruppo di 100 persone che non hanno da mangiare, io non posso aiutare e non è da me di provvedere per loro, che non ho i mezzi. Ma se io sto mangiando tutti i giorni ed io vado, lavoro, scuola, dove è, ed io so che quando torno a casa la sera ho una buona cena che mi aspetterà, ed io vedo uno che non ha mangiato da 3 giorni ed io ho il mio pranzo a sacco, io posso dare il mio pranzo a lui. Avrò fame, ma non morirò mica di fame, perché ho mangiato anche colazione, ho mangiato ieri, ho mangiato l'altro ieri, e ho cena stasera che mi aspetta. Lui invece non ha mangiato da 2 giorni. Infatti dice in 2 Corinzi 8, 12 a 15, 2 Corinzi 8, 12 a 15, la buona volontà, se volete leggere, se no ve lo leggo, la buona volontà quando c'è è gradita in ragione di quello che uno possiede e non in quello che non ha. Infatti non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. Secondo quello che è scritto, chi aveva raccolto molto non ne ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. Dio non ci chiede quello che è impossibile a noi. Dio non chiede ad uno di dare 100 ore alla settimana, perché nessuno ha 100 ore alla settimana da dare, ha altri impegni. Attenzione, Dio, se uno ha un lavoro a tempo pieno, non può dedicare 50 ore alla settimana a fare un'altra cosa. Dall'altro lato, può fare qualcosa. E quindi dobbiamo capire cosa possiamo fare. Ricordate una cosa importante. Ci sono certe opere che all'inizio saranno molto più difficili di quanto saranno dopo che le avrai fatto per un certo tempo. Chi predica, ci sono alcuni di voi che state imparando, sapete che, per esempio, mettersi davanti agli altri all'inizio può creare un nervosismo pazzesco. Io mi ricordo, anni fa, ma tremavo, sono sicuro che gli altri vedevano, cioè perché tremavo tantissimo, no? Ah, questo è normale, e di solito con tempo, con esperienza, quel nervosismo comincia un po' a diminuire. Oppure guardare un brano e dover trovare il senso corretto del brano per ore, per ore, per ore, oh, finalmente, poi vengo a scoprire che quello che ho trovato non era neanche il vero senso del brano. Questo, io non conosco nessuno che non fa così all'inizio e anche dopo un bel po' di tempo. Ho detto a qualcuno l'altro giorno che avevo quasi finito il sermone, cioè era a un buon punto, e guardo una bella parte del sermone, questo era sabato scorso, non 20 anni fa, e dico, questo non è nel brano. Quindi, e di nuovo mi metto da fare, perché avevo preso una piaga che andava oltre i confini del brano. E un bel pezzo non è mai stato predicato, perché era fedele alla Bibbia, ma non era fedele a quel brano, per forza ho tolto. Però lo faccio meno di una volta, che una volta facevo quasi nient'altro. Quindi è normale e non devo essere scoraggiato se mi è più difficile fare qualcosa che è più facile per qualcun altro che lo sta facendo per anni. È normale. E come si impara se non con quelle prime tentative che non vengono bene come verranno dopo? Fa parte. Chi deve guidare un gruppo? Adesso sono abituato, per esempio, ma anni fa, le prime volte che devi gestire gli altri, oh, una delle cose più difficile della vita, almeno per me. Poi si prende la mano, però all'inizio è pesantissimo. Il punto importante da ricordare qua è che quasi tutto sembra difficile all'inizio. Quindi una parte importante è di essere dedicati alle buone opere e non arrenderti alle prime difficoltà. Per esempio, uno ha il dono di misericordia, ma la prima volta che tu devi aiutare un'anziana, e magari una sorella deve andare a casa di un'anziana, o viene la suocera che tu devi lavarla e pulirla perché non può più curare se stessa, magari uno si sente un grande disagio all'inizio, non è abituata, dipende da come sei cresciuta. È proprio difficile, magari dopo un po' di tempo diventa una cosa facile. Però all'inizio proprio uno non sa dove iniziare. Quello che sto dicendo, dobbiamo capire, il fatto che una cosa sia molto difficile, ma non me la sento, non è una motivazione per non farlo. È normale. Ed è di andare avanti. Per quanto riguarda capire se un'opera è per noi, trovate con me Luca 10, trovate come Luca 10, in cui Gesù ci spiega la parabola ben conosciuta del buon samaritano. Luca 10, dal versetto 30. Allora, uno aveva chiesto qual è il comandamento più importante, e Gesù aveva risposto di amare Dio con tutto il tuo cuore, anima, forza e mente, e di amare il tuo prossimo come te stesso, e questo volendo giustificarsi dice, ma chi è il mio prossimo? E Gesù rispose con questa parabola. Versetto 30. Luca 10, versetto 30. Gesù rispose alla domanda, chi è il mio prossimo che devo amare come me stesso? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure nella vita. Giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre al lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prese due denari, denaro era la paga di una giornata intera, quindi stava dando lo stipendio di due giornate intere di lavoro, li diede all'oste e gli disse, prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù vi disse, va e fa anche tu la stessa cosa. Ci sarebbero tantissime cose da dire su questa parabola, merita un sermone intero, ma visto che lo scopo non è quello, voglio solo menzionare una cosa. Questo samaritano era in viaggio e nella provvidenza di Dio trovò un uomo nella sua via che aveva bisogno di aiuto. Egli era capace di dare questo aiuto. Attenzione, capace, ma è stato un sacrificio. Le ha costato tanto. Prima di tutto gli ha costato tempo. Ha interrotto il suo viaggio tutto il resto di quella giornata. Ha perso non so quanto di una giornata di viaggio. Poi gli ha costato, ha rischiato molto la propria sicurezza. Perché lì fasciando lui che ci ha voluto il tempo, non 10 minuti, probabilmente qualche ora prima di farlo in grado di metterlo sopra l'asino. Ma dove era? Su una strada desertata dove c'erano i ladroni. Un posto strapericoloso. Io ho fatto quella strada. Ed è pericoloso. E lui, essendo lì, lasciò stare i rischi e stava lì guardando giù che i ladri avrebbero potuto arrivare da dietro e dare una bella botta in testa. Poi gli costò soldi. Ha pagato 2 giornate.
Pronto?
Sì, scusa,
Ok. Allora, Dio ha messo davanti a quest'uomo una situazione di bisogno, era capace a soddisfare questo bisogno, ma a grande costo, a grande sacrificio, a grande rischio. E Gesù ci insegna, era da fare. È piacevole prendere uno sconosciuto pieno di sangue, uno sconosciuto pieno di sangue e lavarlo, e di alzarlo sopra di te sporcandoti con tutte le sue piaghe e di mettere sulla tua cavalcatura. È piacevole fare quello? Io dubito che questo uomo abbia mai preso in braccio un uomo pieno di sangue che non conosceva. Io credo che sarebbe abbastanza difficile fare, ma l'ha fatto. E allora questo è un esempio di come capisco se una buona opera è per me da fare o no. Dio mi mette questo nella strada e ho le capacità di farlo anche se non mi piace e anche se mi è costoso e mi costa caro. In altre parole, anziché vivere per quello che piace a noi o quello che ci è comodo o quello che ci permette di stare a nostro agio o quello che non ci costa troppo, dobbiamo avere gli occhi aperti per i bisogni che Dio mette davanti a noi. Solamente facendo così possiamo usare i doni che abbiamo per il bene degli altri e la gloria di Dio. Isaia 6:1-8, Isaia vede la gloria di Dio sul trono. Vi leggo questo brano, Isaia 6:1-8. E voglio notare che alla fine di questo brano Dio cerca qualcuno che può andare in missione. Voglio notare il cuore di Isaia. Nell'anno della morte di re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalla loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esse la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore, che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Questo merita un sermone intero, o 2, o 3, o 4, o 10. Ma voglio notare solo una cosa. Uno, per essere utile al Signore è necessario essere purificato. Secondo Timoteo 2 parla del fatto che in un caso ci sono vasi nobili e ignobili, puri e impuri. Solamente quelli puri sono utili al padrone per ogni opera buona. Quindi dobbiamo essere purificati, che vuol dire ogni giorno riconoscere e confessare i nostri peccati. Io posso essere bravissimo, ma se non sono puro, Dio non si serverà di me. Io posso impegnarmi, ma non porterò gloria a Dio e non edificherò nessuno. Posso impegnarmi più di tutti, ma se non è Dio che opera in me, non porterà alcun beneficio e alcuna gloria a Dio. Dobbiamo essere puri, e secondo l'importanza di quel cuore pronto, perché la missione di Isaia era orribile. Ti mandano un popolo che non ti ascolterà. Però, Signore, è un servizio da compiere. Vado. Che possiamo avere quel tipo di cuori per quello che Dio ci dà da fare. Allora, per non avere un'idea sbagliata, voglio chiarire un punto importante qua. Ho menzionato prima che Dio non ci chiede di fare quello che ci è impossibile, giusto? Non ci chiede di fare quello che ci è impossibile. Dall'altra parte, spesso ci chiede di fare quello che non ci è comodo o facile. E delle volte vuole che facciamo qualcosa che ci è impossibile oggi. Attenzione a quell'ultima frase. Delle volte Dio vuole che facciamo qualcosa, vuole che noi facciamo qualcosa che ci è impossibile oggi. E quindi vuole che, questo è fondamentale, ci prepariamo. Questo è importantissimo. Se uno non sa insegnare, proprio non sa insegnare, non deve vedersi come la persona scelta da Dio per predicare per i prossimi 6 mesi. Se non sa insegnare, Dio non vuole che lui predichi i prossimi 6 mesi. Se uno non sa proprio nulla del computer, non dovrebbe pensare che il Signore vuole per lui di offrirsi per scrivere programmi sul computer che servono alla Chiesa prossimamente. Se lui non sa quasi niente del computer, non deve pensare che lui può soddisfare un bisogno che serve subito. Se uno non sa cucinare, nemmeno per se stesso, non deve offrirsi come cuoco per una conferenza prossimamente con 50 persone. Però in tutti questi casi, mentre le persone non erano in grado di svolgere quel servizio in quel momento, non è detto che non potrebbero impegnarsi in modo di diventare capaci. Allora, per quanto riguarda l'insegnamento, certamente deve esserci un dono, ma nessun dono di insegnare arriva formato. Ci vuole molto impegno. Cioè, una parte importante delle buone opere è la preparazione. Chi vuole dedicarsi alle buone opere dovrebbe capire l'importanza di prepararsi per le buone opere. Allora, ricordiamo che ci sono 2 categorie, giusto? Parole e servizi. Consideriamo la preparazione per ciascuno. Le opere, buone opere di parole riguardano, tutti riguardano trasmettere la verità di Dio, che servono in una data situazione. Ci sono parole di incoraggiamento, di consolazione, esortazioni, insegnamenti più lunghi, evangelizzazioni, sono tutte parole che servono la verità. Per essere in grado di dare la parola giusta, uno deve prepararsi, deve conoscere la verità ed essere in grado di capire cosa serve in quel momento. Timoteo era un evangelista, quindi aveva il dono di essere evangelista, la chiamata di essere evangelista, la responsabilità di insegnare e predicare e adoperare tutti i doni della parola. Lui doveva predicare, proclamare, incoraggiare, riprendere, consolare. Doveva fare tutte queste cose, però doveva anche impegnarsi nella preparazione per svolgere quest'opera in modo giusto. Secondo Timoteo 2,15, forse la conoscete anche a memoria, Paolo esorta Timoteo, già evangelista, questa è già la seconda lettera di Paolo a Timoteo, e dice 2,15, secondo Timoteo, sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensa rettamente la parola della verità. Timoteo, già essendo un evangelista con anni di esperienza, viene esortato qui di sforzarsi, impegnarsi tanto nella preparazione in modo di dividere rettamente la parola di Dio. Usare la parola giusta al momento giusto, in modo giusto. Questo in preparazione era un grande impegno, uno sforzo e richiedeva anche perseveranza. Troviamo la stessa verità in 1 Timoteo 5,17, parlando degli anziani, che sono quelli che maggiormente insegnano, e dice, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticcano nella predicazione e nell'insegnamento. Paolo dichiara che gli anziani che si affaticcano nella predicazione e nell'insegnamento sono degni di doppi onori. Fare un buon lavoro nell'insegnamento richiede fatica. Questo impegno è maggiormente nella preparazione. La fatica non è tanto nel predicare, è stancante quello, ma la fatica sta nelle ore di prepararsi correttamente per predicare. Questa fatica, questo impegno non è solo nelle ore che uno dedica per un dato insegnamento. Attenzione, la preparazione non è solo per questo insegnamento, quello che uno ha fatto questa settimana. La preparazione riguarda gli anni di preparazione che servono per poter essere in grado di svolgere l'incarico di insegnante. Gli anni di diligenza, di perseveranza nel prepararsi, pensando, signori, io non insegno tanto ancora perché non sono a livello, però io voglio essere a livello per servirti. E so che richiede tanta fatica, per anni, per essere costanza. Non che, se non sto predicando questo mese, non mi impegno. Non hai capito niente. Tu ti impegni in modo di essere preparato tutti i mesi. Si fa questo solo nella predicazione o si fa questo nella vita? Vedremo. Quindi, domanda. Un uomo potrebbe prepararsi per fare un grande intervento chirurgico senza aver mai studiato medicina se si mette a fare per una settimana prima? Non ha mai studiato medicina, ma decide che vuole fare dottore e vuole fare interventi grossi e si mette a studiare per una settimana. Sarebbe in grado? Lasceresti tu quello operarti? Lui deve studiare con costanza, perseveranza, per anni prima di mai toccare una paziente, prima di mai prescrivere una medicina, giusto? È giusto o sbaglio? Uno deve studiare anni prima di fare quel primo taglio su una persona, prima di prescrivere quel primo farmaco, giusto? E quello per una cosa che riguarda solo la vita fisica. Quanto più importante è di prepararci per anni per quello che riguarda la vita spirituale, che possiamo imparare quello che Dio ha già reso chiaro nel mondo, se usiamo la testa. Quindi, per poter adoperare i doni che riguardano la parola, uno dovrebbe prepararsi con grande impegno e costanza per anni per poter conoscere sempre di più la parola di Dio. Non basta solo leggere la Bibbia tutti i giorni, c'è bisogno di studiare la Bibbia soprattutto, altri libri, e ricevere tanto insegnamento e affaticare per capire correttamente la parola e imparare a stendere bene uno schema, un messaggio che rispecchia veramente quello che è nel brano, tutto quanto. Serve un impegno più grande dell'impegno solito. Richiederà tanti sacrifici, come chi vuole fare il dottore. Richiede tanti sacrifici. Per anni, però può essere molto molto usato da Dio questi anni di preparazione. Non che uno non può fare nulla in quei anni, si può adoperare la parola dall'inizio, ma in modo sempre più efficace. Però non sono solo le opere di parola che richiedono una preparazione, anche le opere di servizio. Quando Dio ha fatto un'opera immensa in quello che noi chiamiamo la riforma protestante, tempo di Martino Lutero, c'era un gruppo di uomini ben preparati che sono stati fondamentali nel portare avanti l'opera della riforma. Avevano anni di impegno, di esperienza, che permettevano loro di essere grandemente usati di Dio. Chi erano? E non erano Lutero e gli altri predicatori. Chi erano questi uomini fondamentali in quello che Dio ha fatto? Uomini chiavi che dovevano avere una grandissima preparazione per questo lavoro importantissimo che hanno svolto, che Dio proprio ha scelto di essere chiave per il, dico la parola, successo, per il frutto della riforma protestante. Erano quegli uomini che lavoravano spesso giorno e notte per adoperare le macchine da stampa che Dio usava per spargere gli insegnamenti di Lutero e di altri. Avevano passato anni per imparare quelle macchine, perché quelle macchine erano estremamente complicate. Se non sapevi stendere in modo giusto, giusto l'inchiostra, e dare la pressione giusta, le foglie erano rovinate. Dovevi poi imparare a lavorare molto, molto veloce, perché dovevi mettere lettera per lettera, cioè erano cose, oppure fare i disegni a mano. Era un lavoro estremamente preciso, fastidioso, richiedeva un'attenzione curata al massimo, una tecnica che dovevi imparare negli anni, e questi uomini avevano dedicato anni per diventare veri artigiani, per poter stampare migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di opuscoli, libretti e libri che Dio ha usato per promuovere la riforma. Quando si pensa alla riforma, si pensa a Lutero, al Calvino, Knox, questi uomini che sono stati usati da Dio, ma c'era un esercito di uomini dietro le quinte che senza di loro non ci sarebbe stata la riforma. Anche oggi ci sono tantissimi servizi estremamente importanti che richiedono anni di preparazione. Al tempo di Lutero servivano uomini che sapevano adoperare bene la macchina da stampa per promuovere la parola di Dio. E prima di quello servivano uomini che sapevano scrivere a mano, gli scribi, per copiare la Bibbia e altri libri. Tutto a mano, uno leggeva ad alta voce e gli altri tutto il suo banco scrivendo, è l'unico modo di copiare i libri prima. Oggi, facendo paragoni, servono persone che sanno bene usare i vari programmi del computer. Non è un'opera che uno può offrirsi occasionalmente, come uno non potrebbe offrirsi per adoperare una macchina da stampa complessa occasionalmente. Servono persone che sanno affaticare e perseverare nella preparazione in modo di essere in grado di svolgere questa opera per anni. Caro amico, cara amica, chi si prepara pensando alla lunga scadenza diventa molto più utile al Signore, perché in fin dei conti si è dedicato al Signore già per anni prima che gli altri hanno visto. Pubblicamente vediamo uno quando inizia a predicare, ma Dio vede quell'impegno per anni prima di iniziare a predicare, che servono per poter essere in grado di predicare bene. E così via, così serve anche per le persone che fanno opere tipo che sanno gestire molto bene i computer. Questo uso come esempio perché è molto importante, come la macchina da stampa era molto importante. Uno deve impegnarsi per anni per essere a quel punto di poter fare in modo scorrevole e veloce. Però quello è già servire il Signore dietro le quinte. Questo fa parte di fare buone opere, non tutte, ma tante. Chi si lascia prendere da tutti gli impegni della giornata non troverà mai tempo per essere preparato per le cose più profonde, e la Chiesa mancherà molto. Quindi questa è una mentalità da mettere nella testa. Onestamente serve non solo nella Chiesa, serve nella vita. Tante cose, se tu aspetti che c'è bisogno, non sarai in grado, devi prepararti prima. Allora, prego che possiamo essere un popolo che sa guardare in avanti e non solo pensare alle cose di oggi. Oltre alla preparazione, c'è un'altra requisita, un'altra cosa assolutamente necessaria per poter compiere buone opere. Allora, pensate con me, che cos'è che ogni opera buona richiede? Sia opere di parole che di servizi. Non è la preparazione, perché non è vero che tutti richiedono preparazione. Se c'è un bisogno, per esempio un bisogno, qualcuno può aiutare a mettere a posto le sedie, non servono preparazione per saper tirare fuori sedie o pulire un pavimento, non effettivamente una preparazione. Quindi non è preparazione. C'è qualcosa, credo di averlo sentito, che serve per ogni opera buona, chiaramente un cuore puro, ma non sto parlando di quello, sto pensando a qualcosa che in un certo senso dipende da noi. Tempo, tempo. Tutte le opere buone richiedono tempo. Una parola di consolazione forse mi vuole 2 minuti. Prima di tutto, se veramente è una parola ricca, vuol dire che ho già dedicato tempo per conoscere bene la parola, per poter dare la parola giusta. E poi ho preso quei 2 minuti, oltre al tempo di preparazione. Ogni opera buona richiede tempo. Allora, dobbiamo capire che tempo è un dono estremamente prezioso e quindi da usare con cura e attenzione. Guardiamo alcuni versetti che danno dei principi che riguarda il nostro tempo. Allora, abbiamo iniziato questo studio dicendo, leggendo la Bibbia, che dice che noi siamo non padroni della nostra vita, del nostro tempo, di tutto quello che siamo, siamo amministratori. Teniamo quello in mente che aiuta a capire questi versetti meglio. Efesini 5, 15, 16, un brano ricchissimo, stupendo. Efesini 5, 15-16 dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Recuperare il tempo è una parola che vuol dire comprando il tempo, vuol dire comprare il tempo. Vuol dire che io proprio cerco di capire come posso acquistare più tempo. Allora, scusate, è possibile comprare tempo letteralmente? No. Allora, cosa vuol dire comprare tempo? Recuperare è una buona traduzione. Cosa vuol dire recuperare, comprare tempo? Vuol dire capire se c'è un modo più veloce che posso compiere una certa opera, anche se non mi piace. Ho la possibilità di fare così che mi piace o così che non mi piace. Ma se faccio così ci vogliono 3 ore, se faccio in quel modo che non mi piace ci vogliono 1 ora e mezza. No, ma io preferisco fare così. Allora io ho mancato quello che dice questo versetto. Non ho recuperato il tempo. Ho soddisfatto la carne, perché mi piace più farlo così, e così non ho recuperato 1 ora e mezza che avrei potuto recuperare per investire. Recuperando, dice, guarda, i giorni sono malvagi, quindi spendiamo bene il tempo. Dobbiamo avere grande premura e diligenza, dice, di come usare bene il nostro tempo per recuperare il più possibile. Romani 13:11 dice: questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Dobbiamo essere coscienti del momento cruciale in cui viviamo. Tante opere buone, come tante opportunità per prepararci per opere buone, arrivano e se non li sfruttiamo, li perderemo per sempre. Quindi il momento è cruciale, il tempo è breve, usiamo bene il nostro tempo ogni giorno. Un altro principio, Galati 6:10. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Finché ne abbiamo l'opportunità, non avremo sempre l'opportunità. Quasi ogni mattina ringraziamo Dio che oggi, almeno fino a quel punto della mattina, abbiamo buona salute, che vuol dire possiamo dedicarci alle buone opere. Allora, uno di questi giorni arriverà che non avremo buona salute, che sia fra poco o fra 30 anni, non lo so, se Dio non ci fa proprio morire in un istante, e non saremo più capaci a compiere tante buone opere. Magari un ictus o un tumore o qualcosa ci farà incapaci a fare quasi qualunque cosa. Allora, finché c'è l'opportunità, finché c'è quella persona vicina che puoi dare una parola, finché c'è questa situazione che puoi investire per promuovere la fede di quelle persone o edificarli, perché poi passa e non è più possibile. Parliamo di evangelizzazione. Vedrò le stesse persone sempre? No. Certe persone vedrò per un certo tempo, un certo periodo, e poi non li vedrò più. E quindi, mentre c'è tempo, voglio utilizzare questo tempo, finché c'è l'opportunità. Colossesi 4:5 dice più o meno la stessa cosa. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Stessa frase di Efesini 5. Recuperando il tempo, comportatevi con saggezza verso quelli di fuori. Guarda, vogliamo essere una luce. Allora, pensiamo bene, recuperiamo il tempo. Investiamo il tempo. Ecclesiasti 12:1. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Cioè, in breve vuol dire, quando siamo giovani, solitamente abbiamo più la possibilità, più la buona salute, più il tempo di poter adoperarci alle cose che portano gloria al nostro creatore. Ricordati del vostro creatore. Quando invecchiamo, meno opportunità, più impegni, meno buona salute, e possiamo fare meno, molto spesso. E lui sta dicendo, adesso che siete ancora giovani, imparate già ad investire il vostro tempo. Allora, una cosa che vi dico, voi che siete ancora giovani, le abitudini che uno stabilisce di come vivere sono difficilissime a cambiare dopo. Le abitudini di passare molto tempo sprecato è difficilissimo cambiare dopo. Si cambia quello che si usa per sprecare il tempo, ma non si cambia l'atteggiamento, l'abitudine di sprecare il tempo. Allora, più giovani uno può imparare ad impegnarsi e compiere quello che ha davanti a compiere, e i genitori possono aiutare a fare quello, quanto di più la sua vita sarà una vita ricca, non sprecata. Questo è il modo di recuperare il tempo. Quanti bambini e ragazzi passano ore e ore e ore studiando, ma non passano ore e ore e ore veramente imparando, perché sono ore dove metà del tempo studio, metà del tempo i pensieri vagano, e imparano, stanno imparando a sprecare il tempo come modo di vivere, e si porta avanti per tutta la vita. Quindi questi versetti ci stanno parlando di questo dono meraviglioso che Dio ci dà del tempo, da usare, da recuperare, da investire per quello che dura per l'eternità. Allora, finora abbiamo visto, prego, l'importanza di usare bene il nostro tempo, però finora abbiamo guardato solamente un principio biblico. Dobbiamo arrivare a come mettere questo principio in pratica. Cioè, se noi impariamo tutti i principi biblici e siamo pienamente d'accordo, ma se non arriviamo a metterli in pratica, la nostra vita sarà poco diversa dalla vita delle persone senza Dio. È come avere una malattia, finalmente scoprire qual è la medicina giusta, capire la dose giusta, comprare la medicina, averlo sulla scaffalatura e non prendere la medicina. Non è che cambia tanto. Non sei più avvantaggiato di quello che non ha la medicina e non sa quale sia. Quello che serve è di prendere, capire i principi di Dio è importante per poi mettere in pratica. Allora, vorrei dire qualche cosa brevemente, credo che questo sia un seme per un prossimo studio, su come possiamo recuperare il tempo, come possiamo usare bene il nostro tempo per poter investire meglio questi pochi giorni sulla terra nelle buone opere. Prima di tutto, la cosa più importante, una delle cose che io prego tutti i giorni: oh Signore, aiutami a spendere bene i minuti che mi dai oggi. Cioè, letteralmente di pregarci, di pregare questo, di dirlo specificamente nella preghiera. Perché questo? Perché abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Soprattutto, numero due, pregando aiuta me ad essere cosciente del fatto che sto spendendo minuti. Io non spendo ore, io spendo minuti. Meglio vedere così, secondo me. Che non posso mai riprendere per spendere in un altro modo. E io voglio essere pienamente cosciente che sto spendendo i miei minuti. Quindi io prego per saggezza di spendere bene per le cose migliori ogni giorno. Prima cosa, pregare. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo ad avere questo discernimento per scegliere bene. Secondo, impegnati a diventare più organizzato. Si può sprecare moltissimo tempo non essendo organizzato. Ho usato l'esempio di lasciare le chiavi in un posto diverso ogni giorno. Ah, ah, dove ho lasciato le chiavi? Oh, 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 oh. Un esempio banale, ma si può sprecare tanto tempo cercando le cose. Se avessi un posto giusto per ogni cosa, si risparmia molto tempo, oltre a molto tensione, che già aiuta a poter concentrare su altre cose. Questo è un esempio. Quindi, impara ad essere organizzati. Una persona organizzata riesce a fare molto di più nello stesso tempo. Che vuol dire? Ha molto tempo avanzata per investire in altre cose. Perché ci sono cose che non sono buone opere, bisogna fare con atteggiamento giusto, ma non sono opere buone. Il mio lavoro, la mia lavoro in casa, al lavoro, non è un'opera buona nel senso di quello che edifica gli altri. Allora io voglio fare quello, farlo per il Signore, quindi faccio il mio meglio, ma voglio non sprecare il tempo in modo che posso dedicarmi a quello che è veramente un'opera buona specificamente, compreso la preparazione, compreso quello che mi edifica per poter parlare meglio di Dio. Però, attenzione, essere organizzato non è naturale per nessuno. Nessuno è naturalmente organizzato, richiede impegno che va contro la nostra natura umana. Quindi è importante dire: Signore, mi serve essere organizzata, non devo dire sì alla mia carne che non ha voglia. Paolo parlava di trattare duramente il suo corpo, devo diventare più organizzato. Perché se tu mi permetti di vivere un altro 20, 30, 40, 50 anni per certi di voi, sono tanti anni, Signore, non voglio sprecare ore ogni giorno. Voglio imparare a svolgere, a usare bene il mio tempo, eccetera. Ho bisogno di aiuto, chiederò consigli, ma io voglio diventare più organizzato. Spesso non ci piace cambiare. Essere organizzato, se non sei organizzato, vuol dire cambiare. Sto imparando ad essere più organizzato negli ultimi mesi. Sono delle lezioni dure che devo lottare contro le mie abitudini. Ma io voglio, allora lotto contro le mie abitudini. È una lotta. Chiedo aiuto da Dio. Però è una lotta che voglio vincere con la forza di Dio per usare il tempo che ho. Un altro aspetto della vita molto importante per poter recuperare il tempo è di imparare ad essere più sbrigativi. Ci sono persone che dicono che non è il loro carattere di sbrigarsi. Va bene, hanno bisogno di cambiare carattere. Cioè, non sto dicendo che tutti corrono letteralmente mentre lavorano. Però c'è quella persona rilassata che impara però a un po' muoversi. Ad esempio di lavare i piatti, c'è quella persona che un po' lava i piatti, e dopo un'ora e 20 minuti ha finito quei pochi piatti, e qui c'è quella persona che e dopo 15 minuti ha lavato gli stessi piatti. Allora, se quella persona durante l'ora e mezza ascolta due sermoni, forse è un buon uso del tempo. Ma se magari potrebbe finire i piatti e fare un'altra cosa mentre ascolta i sermoni, un altro lavoro che non richiede tanto rumore. Quindi è importante imparare a organizzarsi e sbrigarsi. Allora, cosa dice ad una persona che dice: ma non è da me di sbrigarmi? Sapete cosa dico io? E quando tu hai qualcosa che devi fare per forza, ma vuoi finirlo perché c'è una cosa che vuoi fare tantissimo, ancora non vuoi sbrigarti? Mostrami un bambino che ha qualcosa che posso andare a giocare non finché non finisci i piatti, no. Giù, fai i piatti in un lampo. E poi un altro giorno: senti, stai andando lento. Non è da me di sbrigarmi. Bugia. Quando hai voglia di finire per fare qualcos'altro, è da te di sbrigarti. E questo è vero per tutti noi, credo. Quando abbiamo proprio voglia di fare qualcosa, tendiamo a sbrigarci un po'. Allora, se possiamo avere voglia di dedicarci di più alle buone opere, possiamo spiegarci come pratica, come stile di vita, non in modo frenetica. Dio vuole persone che sono piene di pace e di gioia, non che sono frenetici. Però c'è una differenza fra essere frenetico ed essere veloce. E quindi voglio incoraggiarci. Allora, una persona sbrigandosi per andare con gli amici non sarà veloce quanto un'altra persona sbrigandosi per andare con gli amici. Benissimo, ognuno deve essere veloce quanto è capace. La cosa importante è che quando non ho amici a vedere o quello che voglio fare, mi sto impegnando di finire presto per passare alla prossima cosa che posso fare per il Signore. Questa è una mentalità da mettere in testa. Allora, abbiamo visto che siamo amministratori, non padroni. Dobbiamo rendere conto a Dio di come abbiamo investito quello che ci ha dato. Viviamo in modo da non aver da vergognarci. Dio ci comanda di adoperare tutti i doni che abbiamo, che sono manifestazioni della grazia di Dio, al servizio degli altri. Quindi viviamo per edificare gli altri. Dobbiamo avere un cuore di un servo, il cuore di un servo, attenti a riconoscere i bisogni. Molto spesso Dio ci metterà davanti i bisogni, non saranno sempre facili, delle volte ci saranno addirittura difficili, però possono edificare. Accettiamo quello che Dio ci mette davanti. Ricordate l'importanza di prepararvi per poter svolgere certe opere. Alcune delle opere più utili richiedono molto preparazione. Impegnatevi, chiaramente chiedendo consigli, però mettetevi in testa, viviamo in una società dove la preparazione non è normale come una volta. Non c'è più la mentalità di dedicarci per anni per poter fare qualcosa, se non quello che la società richiede come un dottore. Però è giustissimo per un credente di farlo. Quindi voglio incoraggiarvi a mettere in testa l'importanza di perseverarvi, di prepararvi con, ricordate la parola, perseveranza, in modo di essere in grado di svolgere cose che servono veramente. Infine ricordate che le opere buone richiedono tempo, perciò è importante imparare ad essere più organizzati, importante imparare a lavorare in modo sodo per non sprecare tempo, in quanto siamo capaci, ci sarà chi è più veloce di un altro, va benissimo, non siamo in gara l'uno con l'altro. Io voglio dare il mio meglio al Signore. Se è meno di quello che tu sei capace, ben venga. Io voglio fare il mio. Io devo rispondere a Dio per quello che ha dato a me. Viviamo così, sapendo che tutto viene per grazia e abbiamo il privilegio di servire il Signore con sacrifici viventi graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Viviamo così affinché Lui sarà glorificato e tanti saranno edificati. Voglio pregare. Padre, grazie. Grazie per tutte le opere buone che noi abbiamo ricevuto, i benefici da tante opere compiute da tante persone, di tanti tipi diversi, di parole e di servizio. O Padre, aiutaci a capire il privilegio di dedicarci alla Tua gloria e al bene gli uni degli altri. Aiutaci a capire l'importanza di recuperare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Insegnaci saggezza, aiutaci ad avere un cuore attento. Grazie Padre, ti prego che possiamo vivere la Tua gloria e che Tu sarai grandemente glorificato in noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego.